La colazione dei campioni, lo show radiofonico dedicato ai libri a cura di Massimiliano Colletti.
Sono le 13.01, oggi è mercoledì 20 gennaio 2015, benvenuti e benvenute, questa è la puntata numero 12 della quarta stagione della colazione dei campioni. La colazione dei campioni, il vostro appuntamento settimanale con i libri, da Radio Città del Capo Bologna. Massimiliano Colletti al microfono come sempre. Per tenervi compagnia per un'oretta circa fino alle 14. Per parlare di libri, ma anche di musica. Questa è la prima puntata del 2016 e partiamo con un grande libro. Tra pochissimo in diretta telefonica Tommaso Pincio. Con cui parleremo del suo ultimo romanzo che si chiama Panorama, edito da NN Editore. Vi racconterà tutto Tommaso tra poco al telefono. In questa prima parte del 2016 sono usciti diversi dischi, diversi album che già ci piacciono molto e li faremo ascoltare. Così come vi parleremo di una rassegna di reading musicati che inaugurano proprio oggi a Bologna. Tutto questo inframmezzato dal GR in network delle 13.30 e subito dopo le notizie locali. Lasciatemi ricordarvi anche i nostri contatti. 348-76-49289, numero di SMS e WhatsApp. Insomma, se volete interagire durante quest'ora di diretta, se avete delle domande anche per Tommaso Pincio, o diretta a @radiocittadelcapo.it per la mail. 94-796-250 sono le frequenze in FM per ascoltarci, ma chiaramente anche lo streaming disponibile dal sito radiocittadelcapo.it. Ma io ho parlato anche troppo, è giunto il momento di partire con il primo brano in scaletta. Sicuramente una delle uscite discografiche per quel che riguarda la musica italiana tra mille virgolette, è questo The Winstons, primo album omonimo, insomma, che nasce da questa super band tutta italiana. Dietro c'è Rico Gabrielli, Roberto Dell'Era e Lino Gitto. Hanno anche suonato già in città al Covo qualche settimana fa. Ottimo concerto davvero. Musica psichedelica pura. Ci andiamo ad ascoltare il primo singolo estratto da questo album, che si chiama Nicotine Freaks. Loro sono The Winstons. I can't tell. You were saying ed erano i Winstons con Nicotine Freaks, che è il primo singolo estratto dal loro album omonimo, che è uscito pochissimo tempo fa e insomma già si può segnalare come tra le migliori uscite discografiche di questo inizio 2016. E intanto stavo vedendo un po' su Facebook le possibilità che ci sono per andare ad ascoltare Winstons dal vivo. Insomma, sono già passati da Bologna, ma il tour insomma mi sembra piuttosto ricco, almeno per quanto riguarda il mese di gennaio. Ad esempio il 22 saranno a Roma, il 23 a Messina, 24 Catania, poi Palermo, Avellino, Benevento, Bitonto, Foligno, Milano. Insomma, tante le occasioni se volete andare a ascoltare questo nuovo progetto di musica psichedelica. Radio Città del Capo, questa è sempre la colazione dei campioni. Dopo l'apertura con i Winstons è giunto il momento del nostro libro della settimana. Il libro della settimana di oggi, a firma Tommaso Pincio, si chiama Panorama, è uscito non da molto per l'editore NN di Milano. Abbiamo al telefono proprio Tommaso. Ciao Tommaso, benvenuto alla colazione dei campioni.
Grazie, buongiorno a voi.
Allora, siamo qui per parlare di questa tua ultima fatica letteraria, come si dice, si chiama Panorama, è uscito per l'editore NNE. E mi ha colpito, insomma, come nelle cartelle stampa, in generale, leggendo un po' quello che gira in rete, si parla di questo libro come, insomma, viene raccontato come una storia di una relazione virtuale a distanza tra due persone. E se, diciamo, questa è sicuramente una questione vera che affronti nel libro, tuttavia il centro della tua narrazione, penso sia più intorno proprio alla parola, si sviluppa più intorno alla parola letteratura, no? Nel senso proprio più nobile del termine. Panorama è un libro pieno di giochi letterari, è una lettura in cui insomma spesso ci si chiede a che sfera appartengono le parole che si stanno leggendo, ed è davvero un testo che in qualche modo travalica i propri confini, no? Giocando sia insomma proprio con il presente che con il mondo letterario. Ecco, vorrei partire un po' da qui per chiederti qual è stato il tuo punto di partenza, insomma, dietro Panorama.
Il punto di partenza sono stati questi nuovi strumenti di comunicazione, di rappresentazione di noi stessi chiamati social network, un mondo nuovo ma con le caratteristiche in fondo anche antichissime, perché diciamo così la rappresentazione virtuale, scritta, immaginaria di sé esisteva già secoli fa. Abbiamo tutta una tradizione di romanzi amorosi epistolari dove le persone avevano di fatto delle relazioni pericolose, c'è anche un famoso romanzo, no? Francese, dove l'amore poi assume anche dei tratti pericolosi e virtuali proprio attraverso la corrispondenza. I social network non sono in fondo tanto diversi, hanno, diciamo così, forse anzi sicuramente hanno in più la possibilità di poter mentire più facilmente, di crearsi anche delle vere e proprie immagini attraverso la possibilità di pubblicare foto, video, insomma. Però ecco, insomma, è un mondo nuovo ma tutto sommato antico. Il romanzo è partito da lì.
E, Sì, Panorama è anche un libro sullo sguardo, no? Sullo sguardo verso la sfera privata dell'altro. Un tratto che insomma sembra essere peculiare della letteratura. A un certo punto, insomma, si legge aprire un romanzo non è forse come frugare in un cassetto che non ci appartiene, ma è anche un tratto che condivide con i social network di cui ci stai parlando in questo momento. E Ottavio Tondi fa risalire questo desiderio all'istinto primordiale di cibarsi del cervello dei morti per assimilarne l'anima. E ti chiedo tu cosa ne pensi, cioè, nel senso, il voyeurismo in letteratura e quello nei social, in che rapporto stanno? Sono paragonabili o sono due cose diverse?
Non so quanto siano diverse. Sicuramente gli esseri umani hanno bisogno delle vite di altri esseri umani per non sentirsi soli, per capire che cosa gli sta capitando, o anche per semplice curiosità. Senza le vite degli altri probabilmente non avremmo neanche la possibilità di vivere una nostra vita. E in questo il desiderio morboso, perverso, sbagliato, definiamolo come vuoi, di curiosare, sbirciare di nascosto, forse anche indebitamente, nelle vite degli altri è un aspetto sicuramente centrale. Il romanzo, da sempre soddisfa in maniera legale questa possibilità, però noi quando leggiamo la storia più o meno immaginaria raccontata in un romanzo, di fatto è come se stessimo curiosando in una vita altrui. Tante volte entriamo anche, nelle sfere privatissime delle vite dei personaggi, ed è una possibilità che in realtà ci è negata, perché non è che con la stessa libertà, anche se molto spesso si fa comunque, possiamo leggere il diario della persona che amiamo o aprire le lettere del nostro vicino di casa. Quindi dal romanzo ai social di oggi, questa necessità, voglia di guardare dentro il mondo altrui è un tratto fondamentale. Io non lo voglio vedere però soltanto come un aspetto negativo. Ripeto, secondo me fa parte proprio del nostro bisogno di essere, di stare con gli altri. Insomma, è un modo per sentirci anche parte di una comunità.
Allora, stavamo parlando un po' di questo rapporto che c'è nel di relazione tra la letteratura e i social network rispetto allo sguardo, no? Un po' al desiderio di andare a frugare nelle vite degli altri. E si diceva che tutto sommato tu non la vedi come una degenerazione questo.
Non è una degenerazione, perché fa parte della natura umana. Forse un tratto di novità lo si può trovare nel fatto che oggi non soltanto si ha la possibilità di frugare negli altri, ma di esporre in maniera molto più evidente la nostra vita, perché c'è anche questo da mettere in conto. Prima, nel vecchio mondo, nel mondo dei romanzi, della letteratura 1.0, il lettore era soltanto qualcuno che stava fuori e poteva guardare attraverso il buco della serratura. Oggi possiamo metterci noi dall'altra parte nel buco della serratura e farci guardare chiunque. Questo è un elemento di novità. Detto questo, nel desiderio di sbirciare nelle vite altrui, io non ci vedo nulla di male se condotto con le dovute misure. Fa parte della natura umana, siamo animali sociali e dunque ci interessa quello che fanno gli altri.
L'elemento, insomma, un altro elemento poi che oltre che noi, diciamo, come lettori possiamo andare a sbirciare anche nelle vite dei personaggi proprio del libro, no? Possiamo andare a cercare, insomma, di orientarci, capire quali personaggi sono di finzione, quali personaggi sono reali. Ci sono dei profili Facebook dei vari personaggi del libro, anzi mi stavo quasi arrabbiando perché Ligeia non stava accettando la mia richiesta di amicizia su Facebook. Ed ora, diciamo che se aprire un profilo Facebook di un personaggio letterario è tutto sommato una cosa piuttosto semplice, lo stesso non possiamo dire per la vita fuori dalle pagine di Panorama di Mario Esquilino e del suo sillabario. Cioè, insomma, hai fatto un lavoro anche su questo.
Sì, Mario Esquilino è un personaggio che appartiene in fondo al vecchio mondo, no? È un poeta, scrive libri che hanno una scarsissima diffusione, quindi racconta un po' il mondo come era prima. Nella realtà delle cose io ho anche scritto il libro di poesie che fa parte della storia di Panorama e l'ho pubblicato, non l'ho pubblicato, l'ho stampato e non l'ho pubblicato perché non è uscito con un vero editore, però, come dire, ho dato vita nel mondo reale a un personaggio totalmente immaginario. I lettori non possono acquistare questo libro perché, ripeto, è stato stampato senza un vero e proprio editore, ma io confido in questa, diciamo così, vita imprevedibile che hanno i libri e magari le poche copie che sono circolate in maniera, diciamo così, artigianale, magari un domani finiranno in qualche bancarella o forse in un cassonetto e un lettore fortunato o sfortunato ne troverà e si troverà davanti, diciamo così, questo personaggio che pensava magari fosse soltanto un personaggio di romanzo, invece ha avuto anche una vita nel mondo reale, seppur effimera e inventata.
Qui alla Colazione dei Campioni ci siamo occupati spesso di anniversari. Ieri ne è caduto uno, insomma, molto importante per Panorama, ovvero quello di Edgar Allan Poe. E Poe ha un ruolo importante nel libro, sì, a partire sin dal nome di una delle tue protagoniste, in alcuni stralci, insomma, se ne certifica la grandezza e c'è addirittura un episodio, viene raccontato, sul tentativo di infangarne il nome. Ti chiederei, insomma, di raccontarci questo episodio che è molto, insomma, interessante e del perché, insomma, hai voluto Edgar Allan Poe al tuo fianco per Panorama.
Edgar Allan Poe è forse, anzi sicuramente, l'inventore del mondo moderno, o meglio, del modo in cui siamo giunti a guardare il mondo in cui viviamo. È stato l'inventore, per esempio, delle truffe giornalistiche con quel famoso racconto del viaggio in pallone. Lui, tra l'altro, come dire, ebbe anche la sfortuna o la fortuna di essere diffamato il giorno della sua scomparsa. Perché quando morì, qualche giorno dopo, su un giornale americano uscì un necrologio scritto da sotto falso nome, nel quale si forniva un ritratto di Edgar Allan Poe molto, molto infamante, in parte, come dire, in buona parte inventato e in buona parte anche reale. Questo ritratto, che ha pesato negativamente sulla figura di Edgar Allan Poe per quasi tutto l'Ottocento, ne ha poi comunque anche costruito il mito. Ora non è ben chiaro perché questa persona abbia scritto questo necrologio falso e diffamante, o meglio, non si sa quali fossero i motivi esattamente che lo hanno scritto. Probabilmente aveva qualche problema con Edgar Allan Poe, però anche quella è un'anticipazione del mondo in cui viviamo, no? Perché oggi, non soltanto con i social network, ma anche con la stampa, questo modo di come dire, distruggere l'immagine altrui è diventata una cosa che conosciamo benissimo. Ecco, anche in questo, ecco, involontariamente Edgar Allan Poe ha praticamente precorso i tempi, fermo restando che poi lui con la sua opera, con i suoi racconti, ha anche inventato dei generi letterari che non esistevano, a cominciare dal romanzo poliziesco, anche se poi lui viene più ricordato per i racconti dell'orrore.
Allora, Tommaso, guarda, adesso noi tra un minuto ci entra a gamba tesa il GR Network da Radio Popolare. E se tu hai tempo, tra 10 minuti ti richiamiamo e finiamo la chiacchierata su Panorama, se ci sei.
Va bene.
Va bene?
Ok,
Ci
grazie, a
risentiamo
dopo.
tra pochissimo, allora.
No,
Grazie.
ciao.
Tommaso Pinci. E stiamo parlando con Tommaso Pincio di Panorama, l'editore NN. Tra poco il GR Network da Radio Popolare, poi le notizie locali. Continuiamo a parlare con Tommaso Pincio del suo romanzo. Io nel frattempo vi lascio con un brano, il brano che apre la colonna sonora già pluripremiata del nuovo film di Quentin Tarantino, The Hateful Eight. La firma è prennostiosa, c'è Ennio Morricone dietro. E con l'ultima diligenza andiamo verso il GR, ci risentiamo subito dopo.
La colazione dei campioni.
E torniamo in diretta. Questa è sempre la colazione dei campioni da Radio Città del Capo Bologna. Dopo le notizie locali e il GR Network da Radio Popolare, torniamo a parlare del nostro libro della settimana con Tommaso Pincio, che insomma ci ha aspettato, per cui lo ringraziamo. Ciao Tommaso, bentornato nuovamente.
Grazie, grazie, ben ritrovati.
Allora, stavamo parlando di Panorama, questo tuo ultimo libro uscito con NN Editore e di Edgar Allan Poe. Eravamo arrivati ad Edgar Allan Poe. E mi interessava anche parlare un po' della lingua con cui è costruito Panorama. Io ho notato una certa tensione nel cercare di evitare parole straniere. Mi ha colpito in particolar modo l'uso della parola tranciante che hai usato al posto del diffusissimo ormai tranchant e fisico per quel ruolo al posto del physique du rôle. Tuttavia non hai potuto fare a meno di usare la parola social. Ecco, da queste considerazioni ti chiedo un po' come ti sei mosso.
Guarda, mi sorprende e mi piace che tu abbia notato questa cosa. Effettivamente è un aspetto al quale faccio molta attenzione, forse perché essendo un traduttore, mi pongo sempre il problema di capire se determinate parole hanno un equivalente nella nostra lingua. Molto spesso, come dire, queste parole hanno un modo di dire italiano ed è giusto che noi lo conserviamo. Nel caso di social network probabilmente potremmo usare un equivalente, ma sarebbe, come dire, un'invenzione in naturale. Resta però che in alcuni casi, per esempio, ci sono delle espressioni italiane che io non sopporto, per esempio la parola supportare, che è diventata tanto di moda e che proviene anche questa da, come dire, un inglesismo ovviamente, quando noi abbiamo tranquillamente un verbo molto più bello e che sta che funziona perfettamente allo scopo, che è sostenere, no? Ecco, allora in questi casi io cerco sicuramente di valorizzare la nostra lingua, fermo restando che certe cose, come dire, ovviamente anche computer, se è una parola, come dire, che non è italiana, i francesi, come dire, arrivano all'estremo,
sì.
Credo che lo chiamino computatore o qualche cosa, qualcosa del
anche,
genere.
Anche gli spagnoli.
Sì, anche gli spagnoli, eccetera. Però è probabilmente una questione di sensibilità. Ci sono delle parole, come dire, che noi mutiamo dalle lingue straniere che mi sembrano giustificate, ed altre invece che le trovo, come dire, oltre che immotivate, poco eleganti. È comunque un aspetto effettivamente al quale faccio molta attenzione. Devo dire che ci faccio molta attenzione da quando svolgo in maniera abbastanza importante e costante il lavoro di traduttore. Prima era un aspetto al quale facevo meno caso.
Vabbè, quindi insomma social lo possiamo usare, questo insomma discorso si riallaccia anche un po' a la mancanza un po' di autorità, no, nel mondo delle lettere, in questo libro, nel tuo libro un po' affronti la questione di una certa decadimento proprio, una certa mancanza di perdita, anzi più che mancanza di centralità del mondo delle lettere, una volta anche nella lingua era un po' così, no, certi usi, ampliamenti di significati delle parole venivano un po' decise dall'autorità del mondo letterario. Ci è capitato qua di parlare con alcuni linguisti su come, ad esempio, adesso si diffondono delle brutte abitudini linguistiche semplicemente perché la maggioranza fa più rumore, per cui vince sull'autorità letteraria. Pensa ad esempio all'uso del piuttosto che, ne parlavamo un po' di tempo fa qui in radio. Ecco, nel tuo libro fai un quadro piuttosto impietoso del mondo letterario.
Allora, sul piuttosto che vorrei dire che io non sono tra coloro, per quanto l'espressione sia effettivamente sgradevole, però non sono tra coloro che la condannano. Ritengo anzi che in un futuro il piuttosto che è usato in maniera scorretta per l'uso diventerà, se l'uso persiste, diventerà una cosa accettatissima. Questo fa parte, come dire, della natura. Dobbiamo accettare che, come dire, le persone, le nuove generazioni manipolino e usino la lingua come la sentono più vicina, che è cosa diversa dall'usare passivamente dei termini stranieri. Quanto invece al problema del mondo letterario e dei libri, temo che sia un dato di fatto. La letteratura e i libri hanno un peso, soprattutto nel nostro paese, molto, ma molto, molto inferiore a quello che avevano in passato. Possiamo dolercene, possiamo, come dire, prenderlo come un decadimento dei tempi, ma è il tempo che stiamo vivendo, lo dobbiamo accettare, e non è detto, come dire, che in questo senso la società cammini verso il male. Voglio fare un piccolo, se mi dai due minuti di tempo, se li ho, un piccolo riferimento a un fatto di cronaca proprio di oggi, anzi di ieri, all'insulto che l'allenatore del Napoli, Sarri, ha fatto a Mancini, no? Ecco, sono rimasto colpito perché la settimana scorsa avevo sentito dichiarare da Sarri in un'intervista alla Domenica Sportiva, e lui era un grande lettore di letteratura, si è dichiarato un appassionato lettore di Bukowski, di John Fante.
Sarri, stiamo parlando di Sarri?
Di Sarri, okay. Ecco, Bukowski, John Fante, adesso dice che si è avvicinato ai sudamericani, non ha fatto i nomi, ma posso immaginare che se parti da Bukowski a Fante starà leggendo Bolaño. Sì. Ora, come dire, una persona che come dire, legge libri, romanzi e un certo tipo di letteratura e poi si abbandoni ad un insulto di questo tipo con tutta l'adrenalina che vuoi, ecco, mi fa pensare che forse, come dire, leggere i libri non è che poi comunque sia quella scuola così sicura che ci hanno sempre detto da, certo, da bambini, insomma non è detto, come dire, che un mondo con meno libri, con meno letterati, con meno intellettuali sia peggiore, come dire, di un mondo dove magari emergono altri, come dire, altre identità, altre forme culturali.
Chiaro. Nel frattempo ci scrivono al numero di SMS 348-76-49289, i nostri ascoltatori puntualizzano che i francesi lo chiamano ordinateur e utilizzano il termine anche nelle sigle composte, CAO e CAD nella loro lingua. In Italia fino a 3-4 anni fa si utilizzava calcolatore. E vabbè, questo per rilasciarsi al discorso di prima. Nel tuo libro, poi, diciamo, un po' questo, la rappresentazione, diciamo, artistica della pessima fine che fa il mondo della cultura è data da Ottavio Tondi, quando viene pestato, insomma, perché si aggirava, no, Ottavio è un personaggio piuttosto singolare che spesso leggeva per strada, si è dato a letture private ma in pubblico, e ad un certo punto, insomma, viene preso un po' come emblema di un mondo che viene rifiutato, viene pestato da un gruppo di ragazzi su un ponte e si diffonde questa abitudine, quasi che l'attività della lettura diventa un'attività clandestina da compiere di nascosto. Ecco, ma insomma, mi interessava, stiamo andando verso la conclusione, Tommaso, ti ringrazio della disponibilità, insomma, visto che si parla di social network, volevo andare a leggere con te un po' qualche commento che è stato fatto al tuo libro su Anobi.
Ah, io non ho guardato i commenti su Anobi.
Perfetto, te li dico io. Allora, uno degli ultimi, tale da Dottor John, che è stato fatto ieri, descrive il tuo libro come un sociopatico cinquantenne, dopo aver passato una vita a leggere e andare a puttane, decide di provare a rimorchiare una ventenne attraverso il social network.
Ah, sì, oddio, può essere un modo, è interessante, come sinossi. Io non l'avrei mai riassunto a questo modo, ma può essere un punto di vista.
Può funzionare, vabbè, quindi siamo d'accordo col dottor John. Allora,
mi permetto di dire una cosa, adesso al di là del modo in cui, perché nel commento che mi hai letto non c'è un giudizio, no? Quantomeno si può, come dire, desumere magari dal tono in cui viene, come dire, viene raccontato il libro, però è interessante il fatto che anche senza esprimere un giudizio, brutto o bello, mi è piaciuto come è piaciuto, il semplice riassunto della trama, del contenuto del libro, contenga già in sé gli elementi del giudizio, e lo trovo molto più interessante che non il giudizio in sé per sé.
Ok, allora sentiamo cosa dice invece un altro utente, il secondo ed ultimo, che si chiama La gente sta male come nickname. Allora dice: Panorama è un romanzo da bere, ingollare tutto d'un fiato, un romanzo nel quale immergersi e riemergere, lasciandosi addosso le idee che ci sono rimaste incollate. La storia in sé non mi ha fatto impazzire, in alcuni punti l'ho trovata vagamente noiosa, ma la capacità di scrittura di Pincio, il suo sguardo nei personaggi e nel loro contesto, le riflessioni che sa far emergere dalle righe mi hanno permesso di finire il testo con vari spunti a macerare in testa.
Beh, questa è l'altra faccia, no? Perché non viene assolutamente detto di che cosa parla il libro.
Però gli effetti che fa.
Sì, gli effetti, però in effetti, come dire, scusa, no, no, però no, poi no. Gli effetti, come dire, non ti fanno entrare in quello che può essere il clima, diciamo così, del romanzo. Se io non sapessi di che cosa sta parlando, di cosa parla il libro, leggendo una recensione di questo tipo, non saprei se il romanzo mi possa riguardare o meno. Nella precedente, anche se la trovo, come dire, inesatta dal modo in cui è stato raccontato il libro, capisco molto di più e mi riconosco molto di più. Ho più elementi di scelta, insomma. Okay. Però è interessante, no? Io non leggo mai, ti confesso, non leggo mai né i commenti su Amazon né i commenti su Anobi, non leggo neanche spesso le recensioni che scrivono sui giornali, quindi non voglio fare una distinzione tra critici professionisti, certo, e comuni lettori. Non leggo le critiche dei miei libri, i commenti dei miei libri, semplicemente perché non voglio essere condizionato, voglio sentirmi il più possibile libero. Poi leggo tantissima critica e leggo tantissimi commenti anche di lettori comuni sui libri degli altri, ma sulle cose che scrivo io preferisco, come dire, mantenere la mia libertà e non leggo
nulla.
E non
farti condizionare.
No. Nel bene e nel male, perché, certo, come dire, le critiche possono, come dire, essere delle catene, sia se sono positive sia se sono negative, non faccio differenza.
Nel colophon del libro si legge che per tua volontà il libro Panorama esiste solo in versione cartacea. È una scelta curiosa, se posso chiederti il perché?
Beh, ci sono tanti motivi. Il motivo fondamentale è il modo in cui, però non voglio annoiare gli ascoltatori, è il modo in cui, diciamo così, proprio dal punto di vista contrattuale vengono trattati i diritti dei libri in digitale. Poi c'è tutto un aspetto che riguarda proprio la fisicità del libro, alla quale io, te lo dico francamente, non so rinunciare. Malgrado disponga di un Kindle, io i libri che amo, che mi interessano, li compro tutti quanti in cartaceo, e non tanto perché, come dire, sono affezionato al famoso odore della carta, ma perché voglio che occupino uno spazio fisico nella mia vita. Tante persone, lo so, sono invece, esaltano proprio l'aspetto contrario, no? La possibilità di tenere valanghe di volumi dentro un unico dispositivo, però questa, diciamo così, dissoluzione, questa disintegrazione del libro in un unico oggetto a me non piace. Voglio che le cose che fanno parte della mia vita, in questo non soltanto i libri, qualunque tipo di oggetto, abbia ancora una carne, una consistenza che occupa uno spazio e che quindi anche obbliga delle scelte, perché ovviamente non è che in casa possiamo tenere tutto, no? Teniamo ciò che veramente amiamo e ci interessa.
Beh, proprio andando in conclusione, questa volta davvero ci è arrivato un ultimo messaggio, non posso non leggertelo. Un ascoltatore ci chiede perché un nome d'arte che è un calco del nome di uno scrittore vivente eppure piuttosto famoso, il tuo chiaramente.
Sì. Allora, non è esattamente un calco di uno scrittore famoso, anche se ovviamente c'è quell'aspetto. Io sono romano, chi non è romano magari non può saperlo, ma il Pincio a Roma è un luogo molto importante, è il colle dove sorge Villa Borghese e al quale sono legato affettivamente, perché è un posto dove ho passato tutta la mia infanzia. Ovviamente c'è anche il gioco con Tommaso Pincio, però il riferimento immediato è il Pincio. Se mi dai altri due minuti
te li do, tanto ormai intervista a fiume questa è diventata, ma va bene così, ci piace.
Allora, visto che prima parlavamo di Edgar Allan Poe, in realtà l'omaggio di Tommaso Pincio non è a Thomas Pynchon, ma a Edgar Allan Poe. E ti spiego perché. Perché nei primi del Novecento in Giappone comparse uno scrittore che usava come pseudonimo Edogawa Rampo, che in giapponese significa quattro passi lungo il fiume Edo, ma è esattamente il modo in cui un giapponese pronuncia il nome di Edgar Allan Poe. Questo scrittore giapponese, questo Edogawa Rampo, viene considerato l'inventore del genere, o meglio, l'importatore del genere poliziesco in Giappone. E quindi, come dire, l'idea di usare un nome che sia il calco fonetico di un altro, in realtà mi è venuto da Edgar
da Edgar Allan Poe e da Edogawa Rampone, non tanto da Thomas Pynchon.
Perfetto. Con quest'ultima, insomma, curiosità hai voluto, insomma, soddisfare la richiesta di un ascoltatore. Tommaso, io ti ringrazio veramente, ricordo ancora una volta il titolo del tuo libro, Panorama, uscito per NN Edizioni. Grazie ancora, in bocca al lupo.
Grazie a voi. Credi.
Ciao,
grazie.
Alla prossima. Ciao, alla ciao. E ringraziamo ancora una volta Tommaso Pincio per quella che è diventata un'intervista veramente lunga quest'oggi. Io ho ancora il tempo di farvi ascoltare un brano, insomma, ci tenevo di farvelo ascoltare. Si chiama Am I Wrong, lui si chiama Anderson .Paak ed è un rapper classe 1986 che viene dalla West Coast, più precisamente da Oxnard nella California del Sud. Ce l'andiamo ad ascoltare. Voilà. Voilà. Yeah. I'm only coming out to play. Nothing more that I hate in this life. The wrong impression, I only have one to make. You can open your palm, waiting to catch a break. The cards will fall where they may. And what about me? I believe in fate. Huh. They wanna know where I'll be in 5. Huh. But what about today? What about tonight? Only one at a time. So precious. It's yours, it's mine. Only one at a time. My life. My life, yeah. Am I wrong to assume if she can't dance, then she can't ooh, yeah. Am I wrong to say if she can't dance, then she can't ooh? Hey, I never wanna waste your time. My life, so precious, is yours, is mine. And look at the time, my God. So precious, it's yours, it's mine. Only one at a time. So precious, it's yours, it's mine. Only one at a time. My life, my life, yeah.
Around the clock, dance around the globe with disco 54. I stare you in the eyes, spin you on your toes. Cause you can't do it without phone. Fill in the top rows, shot through blindfolds, pass the nitro. Rock the love boat, get high and get low. Kill the murdo, step in your fast boat, you pick up, we gon' go. Make love once or more, we rest and encore. You do that, 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 hey. Break you off and you kick that cat, hey. Never seen no one this gorgeous. Pay your whole damn mortgage. When you look at the time, hey, still you the one on the mind, hey, still you the top of the prime, hey, thank God that it's Friday, tonight is be the life. It's nothing to me, get up and move on your feet.
I never wanna waste your time, my life, so precious, is yours, is mine, and look at the time, my God, so precious, is yours, is mine.
Si si chiama Anderson Paak, questa è Am I Wrong, il pezzo che vi ho proposto dall'album Malibu appena uscito. Lui viene da Oxnard, dalla California del Sud, ed è uscito con questo album dopo a 2 anni di distanza da Venice del 2014. Album molto fresco che ci piace parecchio. Ed è anche l'ultimo brano per questa puntata di oggi della colazione dei campioni, nel quale abbiamo avuto ospite Tommaso Pincio. Libro davvero bello che vi consigliamo, si chiama Panorama. Se volete scriverci durante la settimana, l'indirizzo mail è lacolazionedecampioni@ultimasigaretta.com. Sul sito di Radio Città del Capo, a breve il podcast di questa puntata, così come di tutte le altre. Dopo di noi quest'oggi non ci sarà Sound & Vision. Prima della Totta vi lascio con la musica da Radio Città del Capo. Da Massimiliano Colletti è tutto, un buon pomeriggio, grazie, ciao. To get you on the floor and dance, and these are the Briggs. Bring it up, bring it up, bring it up. Yeah, shit, yeah, y'all. Bring it up. Beep, beep, y'all. Yeah, bring it up. So unique, y'all. Bring it up. And you don't stop, and you don't stop. Funny people, I just wanna say.
Times are getting hard, boys. Money's getting scarce. Times don't get no better, boys. Gonna leave this place. Take my true love by her hand. Lead her through the town. Say goodbye to everyone. Goodbye to everyone. Had a job a year ago. Had a little home. Now I've got no place to go. Guess I'll have to roam. Take my true love by her hand. Lead her through the town. Say goodbye to everyone. Goodbye to everyone. Every wind that blows, boys, every wind that blows carries me to some new place. Heaven only knows. Take my true love by her hand. Lead her through the town. Say goodbye to everyone. Goodbye to everyone. Times are getting hard, boys. Money's getting scarce. Times don't get no better, boys. Gonna leave this place. Take my true love by her hand. Lead her through the town. Say goodbye to everyone. Goodbye to everyone. Take my true love by her hand. Lead her through the town.
Avete ascoltato La Colazione dei Campioni, lo show radiofonico dedicato ai libri di Radio Città del Capo.
Say goodbye to everyone.
Goodbye to everyone.